Ci siamo? Siamo con voi, salutiamo anche chi ci sta seguendo attraverso NSL, canale 88 del Digitale Terrestre nel Lazio, li salutiamo tutti, grazie come sempre, e salutiamo anche gli amici di BSO Channel 860 del Digitale Terrestre in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto, dell'Emilia, insomma salutiamo tutti coloro che sono davanti alla TV in questo momento e ci seguono, anche coloro che hanno scaricato l'app e l'hanno inserita nella Smart TV. Quindi tanti modi per stare connessi con noi. Mi dicono che sono pronti gli ospiti, li vado immediatamente a presentare in questo pomeriggio. Apriamo così il nostro stadio Maracanã, lo apriamo e facciamo entrare i primi ospiti. Vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
Grazie, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato. Insieme a te Stefano diamo il buon pomeriggio al direttore Fabio Ravezzani delle Lombardia. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato Fabio. E poi RTL con noi con Paolo Pacchioni. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, mi fa molto piacere avervi qua in questo momento, in questa apertura. Io vi voglio chiedere una cosa, visto insomma che seguite attentamente tutte le vicende di calcio. Siamo a mercoledì, quindi siamo ormai già in piena Champions, ha giocato l'Inter, giocheranno le italiane, però faccio un passo indietro e vi chiedo che cosa vi rimane di questo fine settimana proprio impresso, che rimane lì, no? Nella testa, che dice no, non si può dimenticare questa cosa. Parto dal direttore Ravezzani.
Ma a me rimane il convincimento che la classe arbitrale mondiale si occupi molto più di difendere le ragioni di chi rompe il gioco piuttosto che i diritti di chi lo crea. Lo dico perché sia l'utilizzo della VAR, sia le linee interpretative, e cioè il rigore si dà solo se il fallo è particolarmente grave, che è una cosa veramente bizzarra, no? Cioè, ci stanno spiegando che se tu fai fallo in area di rigore o lasci giù un menisco dell'avversario oppure la VAR non interviene, insomma l'arbitro deve essere tollerato, basta i rigorini, a centrocampo è fallo, in area dipende, no, già questa è una stortura. E poi al di là del problema tecnologico che è stato un clamoroso sfondone, insomma ormai tutti l'hanno chiarito, anche che l'interpretazione della regola del fuorigioco passivo è molto discutibile, cioè noi abbiamo visto la classe arbitrale che non si è messa in discussione su il gol di Bonucci, dice no, Bonucci partecipa all'azione. Io sono andato a rivedermi bene che cosa dice il regolamento e dice tu devi partecipare all'azione disturbando un avversario, no? Quindi non basta essere in fuorigioco passivo, devi essere in un fuorigioco in cui tu condizioni i tuoi avversari. Ecco, pochi hanno messo in luce che questo gol fatto da Bonucci è un gol su una deviazione aerea, con la palla estremizzata comunque in porta e con Bonucci che non limita né la visuale del portiere né un possibile salvataggio sulla linea, diciamo così paradossalmente, dei difensori della Salernitana. Quindi quello che resta è che secondo me la classe arbitrale a livello mondiale e italiano deve capire che deve difendere più chi crea il gioco, chi fa spettacolo, chi fa gol, chi procura situazioni offensive, rigori, emozioni. E invece mi sembrano molto preoccupati soprattutto di non prendere decisioni che possano in qualche modo ribaltarsi su di loro, perché se dai troppi rigori allora sbagli. Non cerchiamo guai e siamo un po' più tolleranti, e tutto questo mi sembra abbastanza preoccupante.
Pacchioni.
Condivido in pieno quanto detto da Fabio Ravezzani. Il fatto che il fuorigioco di Bonucci sia considerato attivo mi sembra tanto tanto discutibile. Per fare un'altra considerazione su cosa ha lasciato il weekend, al di là del pasticcio di Juventus e Salernitana, l'altro messaggio è la fatica delle grandi comunque, perché la Juventus, che ha subito un torto chiaro ed evidente, però al 91esimo stava sotto in casa con la Salernitana, sotto i due gol, il Milan a Genova ha rischiato con la Sampdoria più di quanto avrebbe dovuto, il Napoli e l'Inter hanno dovuto aspettare l'89esimo minuto per vincere le loro partite, e quindi insomma direi che resta
la fatica
di un campionato che ancora non abbia trovato un padrone.
Quanta fatica. Stefano Impallomeni.
Va bene, del pasticcio di Torino ne abbiamo già parlato diffusamente insomma nei giorni scorsi, quindi quello certamente un po' il fatto che ha colpito, che ha scatenato l'interesse dell'opinione pubblica, non solo. Ma detto questo, io noto un campionato molto incerto, quello che dicevamo, Marco, nelle settimane scorse, sarà una stagione anomala dove tutto può succedere, non è una banalità dirlo, lo riconfermo, io ho detto che ci sono 6-7 squadre che possono lottare per il titolo, poi bisognerà vedere chi arriverà primo o sesto, però questo è. Questo ci dice questo campionato, ci dice anche, vista la Champions League di ieri, che non c'è una squadra che puoi dire con certezza che credo che quest'anno sia un anno particolare per molte squadre, cioè anche negli altri campionati, no? Noto molta discontinuità, non c'è ancora una squadra che sta al massimo dei giri. Quindi, ripeto, secondo me la strategia iniziale proprio comune di gruppo, di staff, farà la differenza e la fortuna di avere giocatori importanti al top della condizione, ma infortunati. Dopo la sosta a gennaio ne vedremo delle belle, insomma poi ci sarà il mercato aperto. È tutto molto in divenire e molto incerto, quindi secondo me pagherà la strategia pure anche di aver fatto delle rose oculate, nel senso che tra chi c'ha tanti giocatori che andranno al mondiale, chi ritornerà dal mondiale e chi non ci andrà, chi non ci andrà. Quindi questo fa la differenza,
vediamo un po'. Sentite, andiamo invece alla partita dell'Inter ieri sera. È un Inter che, come dobbiamo definirla dopo questa gara? Insomma, vi è piaciuta, non vi è piaciuta, perplessità? Pacchioni, parto da te.
Allora, vabbè, è stata una vittoria comunque senza discussioni e questo va sottolineato. Va sottolineato anche il valore del Victoria Plzen, che in effetti mi è sembrata una squadra abbastanza debole. Il difetto dell'Inter è non aver chiuso prima il match, perché comunque fino al 70esimo è stata sull'1-0, quindi con la partita teoricamente aperta e insomma l'incidente di percorso può sempre accadere e sarebbe stato un peccato. È comunque un passo in avanti rispetto alla partita contro il Torino, detto che ovviamente il Toro è un avversario molto più difficile da affrontare. Credo che sia insomma una di quelle vittorie un po' così, un po' automatiche, insomma, che non vestano grandi, che non sollecitano grandi titoli, un po' come è stato contro lo Spezia, contro la Cremonese, insomma partite che una squadra come l'Inter è obbligata a vincere. Ieri ha fatto il suo dovere e ha vinto senza esaltarsi troppo e comunque facendo i complimenti per una vittoria che è stata netta e limpida.
Ravezzani.
Sì, condivido. Non so, io penso che di questi tempi.
Ti convince questa squadra dopo quella vittoria? Cioè, oppure.
Mi convince il fatto che sei in Champions League, vai in trasferta, vinci 2-0, domini sostanzialmente la partita. In questo periodo dell'Inter, in questo momento delicato, ecco, pretendere poi anche i fuochi artificiali mi sembra troppo, cioè di questo tempo va bene così, credo che sia, sai come si dice una volta, il brodino caldo di uno che non sta tanto bene, non sottolineerei oltre, ecco, poi vediamo già da domenica che cosa succede.
Stefano Pallomeni.
Sono d'accordo con quello che ha detto Fabio, cioè non farei tanti drammi, secondo me anzi sta facendo più di quello che penso possa fare in questo momento, quindi era una vittoria importante, un Inter che visto la partita c'erano ritmi irresistibili, però ho notato la voglia di uscire fuori da questa cosa. Io ho visto un Inter invece in campionato contro il Torino diversa, molto più caratteriale, gli ultimi 15 minuti mi sono piaciuti molti, cioè molto, o dentro o fuori, ha rischiato di perderla, grazie a un super Andanovic, poi l'ha vinta dopo un'invenzione di Barella e quel gol di punta di Brozovic, però questo è un aspetto importante da sottolineare, un Inter che non demorde, un Inter che vuole tornare su, un Inter che galleggia, sta là. Certamente la partita di Udine è uno spartiacque molto importante, perché se la vinci ti prepari, recuperi Lukaku e poi alla ripresa si trae Inter-Roma, ripeto, come dicevo prima, è tutto, sono treni che ti devi essere agganciato lì, poi non conta molto essere primi, perché a meno che non ci sia una, ma lo scorso anno vi ricorderete il Napoli aveva fatto il pieno, aveva 8 punti di vantaggio sull'Inter, 8 punti di vantaggio sull'Inter dopo 8 partite, aveva 24 punti, poi si fermò a Roma, pareggiò 0-0 contro la Roma di Mourinho, quindi poi cioè, il Napoli è arrivato terzo fine in un campionato, in una stagione diversa, quindi è ancora presto e l'Inter deve recuperare la forma dei migliori, De Barella, De Brozovic, ma anche di chi deve entrare, insomma di quei 4-5 giocatori che fanno la differenza, soprattutto Lukaku, perché Lukaku ancora non l'abbiamo visto. Abbiamo visto sì Ma boh, non lo so, vedremo. Insomma, lui deve inserire.
Sì, sì,
in un'altra Inter che non è quella di Conte, in un'altra Inter che è diversa.
Arriva un messaggio un po' forse provocatorio, non lo so, però ve lo rigiro al 331 82 00 213. Dice: dopo la sberla che prenderà Udine con la sosta, saranno 2 settimane di fuoco per Inzaghi, considerando che ci sono le nazionali, potrebbe anche saltare. Fabio, mi sembra una previsione un po' forte, però pensi che sia ancora in bilico, o che è in bilico il futuro di Inzaghi?
Ma a questo punto direi di no, cioè io sono stato fortemente colpito da tutto quello che è successo dopo il derby, in cui insomma sono venuti fuori anche delle situazioni abbastanza imbarazzanti, un confronto molto acceso tra Barella e Inzaghi, il fatto che la squadra facesse sapere attraverso qualche giocatore di sentirsi allenata male, aggiungici Çalhanoğlu che sciaguratamente in Turchia dice: abbiamo perso il derby dello scudetto perché Inzaghi ha sbagliato i cambi, insomma. La verità è che questa squadra non ha grande stima del suo allenatore, a giudicare da certe dichiarazioni e da certi sussurri che arrivano, no? Non è compatta, coesa come era intorno a Conte. Però se la squadra non gioca per l'allenatore, cioè gioca per farsi del male, cosa a cui io ho sempre creduto poco in generale, le squadre che perdono porta, insomma, il dubbio, come diceva Stefano, mi è passato vedendo la partita che ha fatto gli ultimi minuti con il Torino e comunque anche la partita di ieri. Quindi comunque vada Udine, tanto non saprebbero neanche a chi rivolgersi.
Meglio
vada avanti con Inzaghi.
Sì. In Pallomeni?
Io ho espresso il mio parere su quest'Inter, cioè nel senso che non vedo grandi crisi. Insomma, voglio dire, a Udine adesso il nostro ascoltatore appena prenderà la sveglia, vediamo. L'Udinese è in un momento straordinario, ma l'Inter è l'Inter, si gioca a mezzogiorno e mezzo, si ritornerà a giocare con gli orari, diciamo, classici. A ottobre, dopo la sosta, vedremo un pochino questo mese e mezzo infernale dove ci saranno giocate 12 partite, credo, in 35 giorni, 40 giorni, quindi è lì, devi uscire fuori. Però ripeto, anche se dovesse perdere, non credo che Inzaghi debba essere silurato così, anche se ci sono delle criticità, anche se ci sono dei punti di vista diversi, differenti all'interno di un gruppo, possono essere salutari, dipende dall'intelligenza del calciatore e dall'allenatore. Adesso non so se ci sia stato un attrito tra Barella e Inzaghi, ma se c'è stato ed è stato costruttivo, ben vengano questo tipo di confronti. Cioè, vuol dire che è una squadra di personalità, l'importante è che i giocatori facciano il loro. Mi sembra che la reazione c'è stata, vedo un Brozovic abbastanza arrabbiato positivamente, e mi sembra che abbia un po' messo i panni del leader, cioè qui tocca che l'Inter si svegli un attimo e torni in condizione. C'è un nervosismo che secondo me è scaturito anche dalla sconfitta nel derby, no? Se avesse pareggiato 3-3 sarebbe stata un'altra cosa a livello psicologico, dopo quel finale arrembante, devastante, perché insomma noi ci dimentichiamo questo: il Milan ha meritato il derby, ma l'Inter 15 minuti attaccati al palo.
Sì, questo l'avevamo detto.
Ricordare anche questo,
sì. Pacchioni su Inzaghi.
Credo che Inzaghi abbia confermato in questa via di stagione quello che era emerso un po' l'anno scorso, cioè lui è uno che nella difficoltà non è proprio il condottiero che prenda in mano la squadra e la conduca fuori dai problemi. Mi sembra che subisca un po' le difficoltà. E detto questo, bisogna anche considerare il fatto che l'Inter ha però come società dei gravi impedimenti dal punto di vista finanziario, cioè anche volendo interrompere il rapporto con l'allenatore, io non so se adesso le casse dell'Inter possono permettersi di pagare 2 allenatori,
certo,
ammesso di trovare un altro che ti dia una affidabilità maggiore rispetto a Inzaghi. La sintesi è: Inzaghi non è Conte, mi sembra evidente. Facciamoci andare bene Inzaghi, perché questo ci si può permettere. Credo che sia questo alla fine il pensiero della società interina.
Bene, lasciamo un attimo la Juventus e voglio chiedervi che cosa ne pensate, perché hanno destato molta attenzione, ho visto anche soprattutto nei tifosi, le parole di Allegri, che qualche settimana fa, dopo la gara, mi sembra prima della gara col Paris Saint-Germain, ha detto: siamo realisti, la partita è importante, è la seconda con il Benfica in casa. Da importante è diventata decisiva, o viceversa. Insomma, questa comunicazione, ecco, che secondo molti denota un po' di confusione. Fabio Ravezzani, che ne pensi?
Beh, quel classico dell'allenatore a cui manca l'ossigeno, gli manca l'ossigeno anche nelle dichiarazioni e pensa di poterla raccontare soave, come si dice, a tutti, perché sono tutti dei boccaloni e gli vanno dietro, no? Quindi Allegri perde col Paris Saint-Germain e dice vabbè, ma la partita importante è quella dopo, e poi arriva la partita dopo e dice vabbè, adesso non è così importante, pensando che nessuno se lo ricordi, e questo lo rende un po' ridicolo. Vi ricorderete per esempio Inzaghi quando era al Milan, che inanellava una serie di sfondoni di questo genere, no? Dichiarazioni ridicole, alla fine ne avevano fatto una macchietta, penso che poi l'abbia capito anche lui. Ecco, io non so chi scrive i testi ad Allegri, secondo me nessuno, e farebbe bene a trovarne uno che lo inviti a essere più coerente, perché il tifoso non è stupido, una volta o due lo prendi in giro, però la terza si ricorda anche delle volte precedenti, e lui ormai ha esaurito i crediti.
Pallomeni.
Beh, condivisibile, perché insomma anche il filo della comunicazione, ormai viviamo in un altro, un calcio mediatico molto esposto. Se prima dici che contro il Benfica prima di andare a Parigi contro il Paris Saint Germain quella è la partita importante, poi dici non è decisiva, certamente non è decisiva perché è la seconda partita del girone, non decide niente, magari sarà importante come aveva detto prima, ma non lo so, credo che ci sia molto nervosismo, io lo noto questo, lo noto. Un grande allenatore diceva che la squadra come gioca rispecchia il carattere del proprio allenatore, lo diceva Lidl, credo.
Sì, grande.
E a tratti credo che sia vero questo, cioè nel senso che io vedo molta frenesia, ho visto Vlahovic che è un fior di giocatore, secondo me è un campione, giovane, ha una grande personalità, ma è andato 8 volte in fuorigioco, 8 volte in fuorigioco, non lo so, ne ho contate così, poi magari mi sbaglio, ma 5 sicuro, e quindi in casa. Voglio dire, c'è qualcosa, è lì il dettaglio dal quale ripartire, non tanto, vabbè, lasciamo perdere quello che è successo alla fine della partita, lasciamo perdere il gioco che lascia desiderare, lasciamo perdere un'identità non raggiunta per una serie di cause, non ultima quella di molti giocatori importanti non pronti, non a disposizione, però il fatto che un giocatore vada in fuorigioco così tante volte sta a testimoniare che c'è una frenesia anche di giocare alla PA, di voler vincere anche contro, no, vuoi scavalcare un muro e non ce la fai, devi trovare delle altre soluzioni in quel momento, se sei impotente in quel momento. Io credo che la Juve abbia la consapevolezza di non essere pronta, anche i giocatori, però ripeto, come ho detto ieri, diamo la colpa alla presidenza, diamo la colpa al mercato, diamo la colpa ad Allegri, però i giocatori, come adesso nelle piccole crisi, diciamo, abbiamo definito l'Inter in crisi perché ha perso 2-3 partite eccetera eccetera, però l'Inter ha reagito contro il Torino. Contro il Torino l'Inter ha fatto una partita da squadra vera, cioè una squadra che magari non lo so se vincerà lo scudetto, però è una squadra che vuole dire la sua fino alla fine. La Juventus deve al di là di quello che deve superare, come sono d'accordo con te Marco, che deve ricostruirsi soprattutto un'identità, una reputazione tecnica che tenta ad appalesarsi, però devi reagire, i giocatori ci devono mettere del loro. C'è poco da fare, perché poi le dichiarazioni di Allegri sono in contrasto con quello che si vede, gli intendimenti, le intenzioni, faremo una grande partita, poi dopo 15 minuti la prima avversità, boom, cade tutto quanto, e quindi secondo me ci deve essere una presa di posizione prima dell'identità, perché alla Juve non è che puoi aspettare che siamo qui a febbraio a dire dopo un anno e mezzo, ma allora aspetta, il campione è lungo, ma allora, cioè, non dà la
dramma
sul posto.
Che dici Fabio?
No, dico, se posso dire una cosa, il dramma è l'effetto Renudo che ormai è calato su Allegri, hai capito?
Renudo. Beh, sì, questo mi piace come cosa.
Alla fine nessuno ti dà più retta, uno si mette a ridere e poi ridono tutti, lui questo deve bloccarlo da subito, non può andare avanti con queste dichiarazioni.
Pacchioni, sei d'accordo?
Sì, anche perché la Juventus mi sembra rimpicciolita nella mentalità, nella personalità, nelle ambizioni. Lo abbiamo visto in una partita come quella di Firenze, dove parte bene, va in vantaggio, ma si spaventa, si chiude dietro, inevitabilmente non vince quella partita, anzi rischia di perderla. Contro la Salernitana parte bene, ma al primo incidente di percorso, al primo inciampo, fatica a rialzarsi. L'allenatore prima di partite importanti dice che in realtà non sono importanti. Capisco il non voler mettere troppa pressione ai calciatori, ma si rischia anche l'effetto contrario, cioè va bene non incendiare le vigilie, ma neanche diffondere troppa camomilla nell'ambiente, perché sennò poi dopo la squadra, come avete visto, stenta notevolmente ad agire. E poi, se il discorso di Allegri, sbagliato da fare in pubblico, perché si manda un messaggio sbagliato alla squadra, però prima della partita di Parigi poteva avere un senso, cioè nell'ottica del girone, dando per assodato che il Paris Saint-Germain probabilmente arriverà primo, giochiamocela bene contro il Benfica, non puoi smentirti, autosmentirti dopo una settimana. Quindi ieri bisognava dire che la partita di questa sera è fondamentale per il cammino europeo della Juventus, perché proprio col Benfica ti giochi il secondo posto e il Benfica ha già 3 punti di vantaggio.
Posso aggiungere una cosa, Fabio. Poi io vi devo salutare.
Sì, sì, poi ti saluto, vai Fabio.
Proprio in base a quello che diceva anche Stefano, la frase di Lidl, ma è il messaggio che passa da Allegri in continuazione in campo alla squadra è calma.
Sì, sì.
Ora, tu calma, lo puoi dire al Real Madrid, no, che è uno squadrone, e dici calma che tanto ripartiamo. Ma voi ve lo vedete Conte che dice calma? Voglio dire, in questa, e mi riferisco a quello che diceva Paolo prima, cioè la Juventus deve riconquistare una sua dimensione. Per riconquistare questa dimensione è anche, come dire, un prestigio, un incutere timore all'avversario della propria forza indotta. E calma, tu fai gol e dici calma, calma niente, calma, siamo 1-0 ragazzi, stiamo sul pezzo, aggrediamoli, continuiamo così. E questo mi sembra un messaggio molto pericoloso, il calma ripetuto in ogni circostanza. Tu tutte le volte che vedi Allegri, a parte quando fa il matto, che si incazza per qualcosa, per un messaggio che dà alla squadra è calma. La Juve non può permettersi di essere calma, neanche stasera. Se fanno 1-0 non può stare calma. Deve puntare a fare il secondo gol, perché sennò poi rischia di beccarlo.
Sì, sì, è quello che abbiamo visto fino ad oggi. Fabio, ti saluto e ti
chiaramente.
Ringrazio tanto. Grazie a Fabio Ravezzani, direttore della Lombardia. Un abbraccio e salutiamo anche tutti gli amici di Top Calcio 24. E allora, io sto per salutare anche Paolo Pacchioni, però voglio chiedervi una cosa prima di salutarvi, prima di andare al successivo blocco. Ibra ha detto: mi sento bene, ho ancora fame, non penso a smettere. Serve più a Ibra il Milan o al Milan serve Ibra? Pacchioni?
Beh, a giudicare dal fatto che il Milan ha impostato la sua fuga a scudetto proprio quando Ibrahimovic era assente, viene da pensare che insomma la squadra sia diventata grande anche senza il suo leader, almeno senza il suo leader in campo. Poi io sono convinto del fatto che comunque Ibrahimovic sia stato determinante nel percorso di crescita di tanti giocatori, perché lavorare di fianco a Ibrahimovic finché si allenava o comunque averlo nell'ambiente sicuramente ti aiuta a trovare quell'esempio, quelle motivazioni, quel pepe che appunto manca alla Juventus. Quindi io sono convinto del fatto che sia stato determinante per il percorso di crescita del Milan, però adesso in campo i fatti dicono che il Milan se la cava anche senza di lui.
Staremo a vedere. Paolo, ti ringrazio tanto, buon lavoro.
Grazie
e un abbraccio.
Marco.
Grazie a Paolo Pacchioni RTL. Stefano, un tuo pensiero anche su questa cosa, poi dopo andiamo avanti e ci sono altri argomenti da affrontare, torniamo anche su Milan e Napoli nello specifico, però su queste parole di Ibra.
Fa bene a dire, si sente bene, ha voglia, non credo che sia uno che medi sulla sua possibilità di essere ancora decisivo, lo è, a prescindere, perché secondo me la sua presenza, come diceva Paolo Pacchioni prima, è stata determinante ed è ancora determinante anche se non gioca, l'ha dimostrato anche la parte finale della scorsa stagione, la squadra con i suoi discorsi, con la sua presenza, con i suoi consigli anche abbastanza decisi. Però sono serviti anche a creare una mentalità. Pioli ha fatto un lavoro straordinario, come Maldini, Massara e via dicendo con la società, ma io credo che Ibrahimovic sia stato centrale, sia stato acquistato anche per questo motivo, no? Però non è, Milan e lo stesso Ibrahimovic sono stati bravi a non abusare di questa personalità, di questo culto della personalità, che può avere anche un doppio svantaggio alla lunga. Ecco, io credo che l'abbia metabolizzato bene il gruppo e anche lo stesso Ibra non sia stato troppo invasivo. Ecco, abbia avuto una terapia d'urto nei confronti di una squadra che aveva bisogno della mentalità, però
certo,
poi dopo...
Certo. Io lo sai Stefano, rimango un po' dell'idea che in questo momento a Ibra serve più il Milan che al Milan Ibra. ho questo, diciamo così, questo pensiero che credo che insomma è un momento un po' non sai, devi comunque recuperare, cioè l'età che avanza in maniera abbastanza importante, quindi
se, quindi se, serve più a lungo. Il Milan come concetto di no, sono parlato, c'era molto questa espressione di sentimenti, no?
Sì, sì, sì.
Emana sentimenti, quindi sentimenti famiglia. Mm-mm. Famiglia anche citata dallo stesso Pioli, io credo che forse quello che hai detto te non è molto distante dalla verità, cioè nel senso che se stai in famiglia cioè io credo, ecco, non che non sia più, ecco, centrale, possiamo dire questo. Mm-mm. Ma lo è perché si chiama Ibrahimovic e perché può servire ancora in ma questa c'è. Versione non light, che lui non è light nella vita ed è giusto che sia sempre, no, molto presente e molto determinato, però il Milan può fare a meno adesso in questo momento di Ibrahimovic e forse al Milan Ibrahimovic gli serve, insomma, per ritornare, per dare, per sfogare il suo talento, ma soprattutto anche la sua tecnica e il suo punto di riferimento, che io credo in attacco ancora serva in alcune partite. Cioè io immagino una partita secca tipo Milan-Napoli, Juve, Lazio, Inter, questi scontri diretti, insomma, come non ricordo lo scontro diretto lo scorso anno a Roma, ragazzi, ha deciso lui, non è che ha deciso qualcun altro.
No, vabbè, vediamo un po'. Ci fermiamo perché poi andiamo un attimo sul Napoli che affronta i Ranger e poi anche sulle scelte eventuali di Pioli. Ritorniamo un attimo sul Napoli con Stefano Impallomeni, si aggiungeranno altri due amici, torniamo subito, piccolissimo break.